Ringrazio il fratello Giovanni per avermi dato una mano nella conduzione del culto. Come sentite, la mia voce non è ancora al 100%, cercherò di risparmiarla un po'. Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Questa mattina leggiamo insieme dalla prima lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro, leggeremo i primi 11 versetti del capitolo 4, prima Pietro 4, dal versetto 1 al versetto 11, anche se, diciamo, l'esposizione si concentrerà su un solo versetto, sul versetto 7. Così dice la parola del Signore. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. Basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché seppur essendo stati giudicati nella carne, secondo gli uomini, potessero vivere nello Spirito, secondo Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché ogni cosa sia in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Domenica scorsa abbiamo concluso l'esposizione del capitolo 3 e dei primi versetti del capitolo 4 di Seconda Timoteo, una serie sotto il titolo Vivere negli ultimi giorni, e mi sono posto delle domande circa a cosa avrei dovuto predicare nelle settimane seguenti. Ho pensato ai miei e ai vostri bisogni più urgenti, più pressanti, e ho pensato che prima Pietro 4:7, il versetto che abbiamo appena letto, la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, avrebbe potuto traghettarci verso una nuova serie che essenzialmente costituirà nell'esposizione, nell'applicazione della preghiera che Gesù ci ha insegnato, cioè del Padre nostro. Questa è la mia intenzione. E questa serie avrà come titolo Pregare negli ultimi giorni, o la preghiera negli ultimi giorni. Quindi ascoltiamo che cosa ha da dirci lo Spirito Santo tramite l'Apostolo Pietro. Il contesto della prima lettera di Pietro, o le ragioni, i temi fondamentali che Pietro vuole affrontare nello scrivere questa prima sua lettera sono essenzialmente gli stessi nei quali si trovava Timoteo, al quale l'Apostolo Paolo scriveva. Era un contesto, una situazione di conflitto, una situazione di pericolo, una situazione di sofferenza. Anzi, in realtà, io l'ho fatto in questa settimana, se leggete per intero tutta quanta la prima lettera di Pietro, vedrete che è una lettera dove la parola sofferenza, sofferenze, prove, difficoltà e tutte le cose connesse alla sofferenza dei cristiani si ripete continuamente. A cominciare dal versetto 6 del primo capitolo, non leggerò tutti i riferimenti perché sono tantissimi. Voi esultate, anche se per ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, e che è ben più preziosa dell'oro, che tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, eccetera. Poi il tema della sofferenza continua con l'Apostolo Pietro che dice che i pagani in mezzo ai quali questi cristiani vivevano, erano dispersi, sparlavano di loro, li calunniavano, poi parla delle sofferenze di Cristo e del fatto che come Cristo ha sofferto anche noi dobbiamo soffrire, se dovete soffrire per la giustizia, beati voi, al versetto 14 del capitolo 3, e così via. Davvero il tema della sofferenza è il tema centrale di questa prima lettera di Pietro, e quindi è una lettera che l'Apostolo scrive per confortare, consolare, sostenere dei cristiani che sono molto provati e molto sofferenti. Anche noi viviamo nelle stesse difficoltà, magari non esattamente le medesime di questi cristiani del primo secolo, però la sofferenza non è estranea alla vita cristiana. La prova, la difficoltà, l'opposizione del mondo, l'odio del mondo sono comuni esperienze di tutti i cristiani di ogni tempo. Come bisogna vivere in mezzo a queste sfide? Come possiamo affrontare le tentazioni, le prove? Beh, il versetto 7 e i seguenti ci offrono delle precise direttive per vivere in modo fruttuoso, in modo da portare frutto in questo mondo. Prima di tutto dobbiamo vivere, ci dice Pietro, alla luce della venuta di Cristo, e di questo ne parlerò di più. Poi dobbiamo vivere una vita contraddistinta dalla santità, dalla sobrietà spirituali, e su questo mi soffermerò. Dobbiamo vivere nell'amore reciproco, manifestato nella disposizione a coprire i peccati, a perdonare i peccati di chi ci offende. Dobbiamo praticare generosamente l'ospitalità, dobbiamo servire la comunità dei santi. Dobbiamo vivere in un contesto comunitario e aiutarci, servirci gli uni gli altri mediante la forza che viene dallo Spirito Santo, e dobbiamo vivere alla gloria di Dio. Non abbiamo il tempo di guardare tutte quante queste cose, ma mi limiterò a spiegare e ad applicare il versetto 7. E nel versetto 7 troviamo prima di tutto una motivazione escatologica, cioè dobbiamo pensare alle cose che devono venire, a quello che succederà. Abbiamo letto insieme nel testo originale, nel versetto 7 c'è una particella, una congiunzione che si può tradurre anche con un ma, che però qui nel testo italiano non troviamo, che mette in connessione quanto viene detto dopo, il verso 7 e il successivo, a quanto era stato detto prima. Insomma, Pietro è come se stesse dicendo, vi ricordate, poco fa al versetto 4 ha detto, la gente sparla di voi, la gente parla male di voi, la gente vi guarda in un certo modo, vi maltratta. Perché? Perché vi vede in un certo modo, perché non vi vede come loro, perché avvertono che non siete come loro. E allora sparlano di voi, la gente sparla di voi, sembra strano che a loro che voi non condividiate gli stessi eccessi, non preoccupatevi, la fine di tutte le cose sta per venire. Infatti questo versetto, il versetto 7, si potrebbe proprio tradurre così, ma la fine di tutte le cose è vicina. Non vi curate di chi vi maltratta, non vi curate di chi vive in un certo modo e vi giudica male. Ricordatevi piuttosto che la fine di tutte le cose sta per venire. E quindi cerchiamo di capire in che senso queste parole dovrebbero essere intese, proprio per incoraggiarci. E la prima è molto semplice. Pietro ci sta dicendo, come l'aveva detto Paolo a Timoteo, che ci sarà una fine di tutte le cose. Ci sarà una fine di tutte le cose. In che senso la fine? Io ricordo che chi è più anziano, più vecchiotto, insomma, non proprio i giovanissimi, se ne ricorderanno, c'è stato un comico italiano, in realtà, delle zone del napoletano, che si chiamava Massimo Troisi, che una volta gli hanno chiesto che cosa pensi quando senti la parola fine. Lui era una persona molto sofferente, era malato di cuore, infatti poi morì molto giovane proprio per questa malattia. E quando sentì questa parola lui aggrottò le ciglia, strinse le labbra, cominciò a scuotere la testa e disse: la fine. Tutto è finito, tutto passa. Arrivederci. Ora, si può intendere la fine in questo senso. Alcuni infatti pensano che si parli, qui Pietro stesse parlando della morte, la fine di tutte le cose, ma è di tutte le cose, non è la fine di una persona, no? Sicuramente non parla della morte. Alcuni altri intendono, come la intese ovviamente Troisi, la fine nel senso di estinzione, di annichilimento, di fine nel senso di sparizione completa, di estinzione assoluta. Ma qui il termine che Pietro usa non ci permette di sbagliare. La fine, nel senso in cui ne parla Pietro, significa il compimento, il punto di arrivo, la consumazione, il completamento. È, per esempio, la fine di una scalata, di colui che in mezzo alle grandi fatiche o di una corsa arriva al traguardo e si gode il panorama. La fine, in questo senso, il telos, come è la parola che ha usata, è il senso di completamento del piano divino, della storia che Dio ha stabilito. Perché vedete, la Bibbia ha una precisa concezione della storia, si potrebbe chiamare una certa filosofia della storia. I pagani e i filosofi pagani hanno parlato, per esempio, della storia in senso ciclico. Cioè la storia che si ripete sempre in modo continuo e le cose accadono sempre allo stesso modo, un eterno ritorno. Oppure altri filosofi più moderni hanno parlato del senso caotico della storia. La storia è non ha senso. Le cose accadono, sì, ci possiamo trovare delle spiegazioni per cui scoppiano delle guerre o per cui non scoppiano delle guerre, perché succede una certa cosa, perché succede un'altra, ma in fondo tutto è privo di senso. È come quando voi prendete un bellissimo vaso, lo gettate per terra e tutto a pezzi e non riuscite neanche a capire che cosa era prima e perché è successo tutto questo. Questa è una concezione estremamente pessimistica della storia che è condivisa da molti. Che dobbiamo fare? No, si alza, così è. Non possiamo farci nulla, fatalismo, privo di significato e di senso. Ma la storia, secondo la Bibbia, non è così. La Bibbia inizia con: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E quando in Genesi 1:1 si dice che il mondo iniziò, il tempo iniziò, la natura, la materia venne creata, ci fa comprendere che prima della materia e prima dell'esistenza di queste cose c'era qualcuno che è Dio, che è eterno, che è un essere così potente, straordinariamente sapiente, da poter creare tutte le cose con una sola parola. La storia ha un inizio e la storia ha uno sviluppo, certo, c'è la caduta, c'è la chiamata d'Abramo, c'è la formazione di un popolo, ci sono le promesse, c'è la venuta del Messia, c'è la morte di Cristo, c'è la sua risurrezione, c'è la sua ascensione, c'è la venuta dello Spirito Santo, ma questa storia ha un senso lineare e va verso una fine. La fine di tutte le cose è vicina. La fine ci sarà, non sappiamo quando sarà, non sappiamo quanto durerà ancora questo mondo. Pietro ci dice nella sua seconda lettera che gli scettici dicono: ma dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. In altri termini, ma che state dicendo? Il mondo non finirà mai. Sì, magari finiranno gli uomini, ci autodistruggeremo, ma questa è una cosa assolutamente naturale. Dov'è questa fine del mondo? E possono anche scherzarci sopra sulla fine del mondo. Quanti sketch comici abbiamo sentito sulla fine del mondo? Possiamo pensare che c'è tanta gente che non ci pensa, che cerca di dimenticarlo, ma la questione della fine di tutte le cose non è uno spauracchio, non è qualcosa che si utilizza per fare mettere paura alla gente, non è uno spaventapasseri che in realtà appunto cerca di incutere paura quando in realtà non c'è niente di cui aver paura. Gesù ha parlato della fine di tutte le cose e ne ha parlato in termini estremamente seri. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 24 Gesù dice che anche voi siate pronti, perché nell'ora che voi non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Cioè, questa fine di tutte le cose, secondo il pensiero di Gesù, come Gesù ce lo ha insegnato, è come fu ai giorni di Noè. Così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo, come in quei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito. Cioè, il mondo andava tranquillamente. Si comprava, si vendeva, si costituivano delle famiglie, si sfasciavano le famiglie, si faceva di tutto. Tutto era normale. Come a quell'epoca, a un certo punto però, venne il diluvio. La gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, e così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Cioè la fine di tutte le cose è vicina, si va verso un compimento della storia, e questo compimento della storia è l'approssimarsi del ritorno di Cristo e del giudizio dell'umanità. C'è una fine di tutte le cose. Poi potete anche non crederci, potete anche prenderci in giro, potete anche pensare che chi sta parlando qui sta cercando semplicemente di farvi paura con degli spauracchi, ma Gesù l'ha detto e Pietro l'ha ricordato e l'apostolo Paolo lo ha insegnato: noi viviamo negli ultimi giorni e c'è una fine che si approssima. La fine, il telos, il compimento, la consumazione, non la distruzione in cui alla fine poi non ci sarà più niente e nessuno, ma il compimento della storia in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. La fine. Ma non solo, questo versetto ci insegna che c'è la fine di tutte le cose, ma che questa fine sia prossima, è vicina. La fine di tutte le cose è vicina, dice Pietro. E qualcuno potrebbe pensare, ma insomma, Pietro ha detto queste cose 2000 anni fa, si sarà forse sbagliato, no? Come poteva dire 2000 anni fa che la fine di tutte le cose era già allora vicina? Ma qui il termine è lo stesso che noi troviamo in altri passi del Nuovo Testamento, per esempio in Marco 1,15, usato da Gesù, a chi può interessare, il termine greco è enghizo, e il termine è lo stesso che Gesù ha usato: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ecco la parola. Il regno di Dio è vicino, si è avvicinato, ravvedetevi e credete al Vangelo. Gesù in questo passo annuncia la vicinanza del regno di Dio, cioè intende dire che il compimento dei tempi si è approssimato con la sua venuta e che ormai si è entrato nell'ultimo capitolo della storia umana. E dobbiamo ricordarci che il modo in cui Dio vede e chiama i tempi è molto diverso dal nostro. La sua prospettiva è quella di chi si rallegra per un progresso significativo, ed è completamente diverso da chi non è assolutamente coinvolto in questo processo. Quando Gesù dice il regno di Dio si è avvicinato è perché finalmente, dopo migliaia di anni, la promessa della venuta di quel figlio della donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente si è compiuta. Siamo entrati in questa fase, il regno di Dio è vicino, è qui presente. Addirittura in una certa occasione disse, e così Pietro dice, la fine di tutte le cose è vicina. Siamo entrati nell'ultimo capitolo, il modo in cui Dio vede le cose, vedete, è molto diverso dal modo in cui gli uomini le vedono. Vi posso fare un esempio, no? Un esempio tratto dalla mia esperienza. Sapete che sono un insegnante di sostegno e in certi momenti trovo dei bambini, dei ragazzi ai quali devo insegnare, che hanno delle serie e gravi difficoltà. Magari arrivano in prima media senza sapere leggere né scrivere. Ed è vitale ed è importante che questi ragazzi crescendo possano raggiungere una certa autonomia, una certa capacità di fare dei conti, di scrivere la propria firma magari. Per esempio può succedere che nel corso dell'anno, mediante un lavoro duro, si riescano a ottenere certi piccoli risultati. Magari se quel ragazzo non riusciva a fare una semplice operazione di addizione, adesso ha imparato a farli. o se non sapeva scrivere il proprio nome in corsivo, importantissimo per poter firmare un documento, adesso ha imparato a farlo. Magari guardate quella firma e voi pensate, ma insomma, è una firma questa? Che cosa c'è di spettacolare in tutto questo? Chi non conosce da dove è partito questo ragazzo e chi non capisce gli sforzi che ha fatto per poter produrre quella firma che a voi potrebbe sembrare uno scarabocchio, non può capire. Ma se voi foste la mamma di quel bambino o l'insegnante di quel bambino, fareste i salti di gioia perché avete visto il suo progresso. Ed è così che Dio vede le cose in modo completamente diverso. Se noi siamo distaccati al di fuori del tempo, della storia, non possiamo comprendere in quale senso e con quale senso di aspettativa e di gioia noi abbiamo ricevuto il messaggio che il regno di Dio è vicino, che la fine di tutte le cose è vicino. Dio non sta aspettando altro. La creazione non sta aspettando altro se non che si giunga a questo compimento. Ed è in questo senso che noi dobbiamo comprendere. Ci sarà una fine e questa fine è vicina. E ricordatevi che collegato a questo messaggio ce n'è un altro che il Signore Gesù ci ha dato. Che ci sono tante tentazioni per coloro che vivono nell'attesa che si prolunga dal loro punto di vista. Per esempio, c'è la tentazione dell'attesa. Nello stesso capitolo in cui Gesù parla del suo ritorno, della fine di tutte le cose, a un certo punto parla di un certo servo fedele. Sto leggendo da Matteo 24:45, qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato, io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i beni. C'è la stessa situazione, ci sono dei beni che sono affidati a un servo e c'è la chiamata di questo servo ad essere fedele amministratore dei beni, e c'è un padrone che ha lasciato la casa e che ritornerà e che chiederà conto di come si è comportato. Comprendete? C'è un'attesa, c'è una partenza e c'è un ritorno, c'è un servo che deve fare qualcosa, che deve aspettare. Ma guardate cosa dice Gesù: ma se quel servo malvagio dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire. Il fatto del ritardo è un vero ritardo o è una sensazione, un giudizio da parte del servo? È dalla sua prospettiva che il padrone sta ritardando. Il padrone non sta ritardando affatto, sta facendo i propri fatti. Lui ritornerà quando deve ritornare, lui lo sa quando è giusto ritornare. Ma il servo nella sua testa dice: il mio padrone sta ritardando, tarda a venire, chissà dove se n'è andato, chissà se mai verrà. E comincia a battere i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi, comincia a mangiare, a bere, a ubriacarsi. Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta, nell'ora che non sa, e lo punirà se veramente gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Questa fine si approssima, questa fine è reale, questa fine non ritarda. Questo è il primo insegnamento del testo. C'è un altro insegnamento del testo. Se abbiamo letto bene, la fine di tutte le cose è vicina. Poi ci sono due imperativi: siate dunque sobri, moderati, e siate dunque sobri. Quindi ci sono due imperativi e hanno a che fare con la nostra testa. Entrambi, con il nostro modo di pensare, con il nostro modo di vedere le cose, con la nostra condizione mentale. oltre che spirituale. Mettere la testa a posto, no? Mettere la testa a posto è un'espressione comune che si riferisce al superamento dell'età della follia. L'adolescenza è l'età della follia. Il cuore, la follia è legata al cuore del fanciullo e questa follia esplode nell'età dell'adolescenza. E poi, grazie a Dio, ci sono molti adolescenti che mettono la testa a posto. Alcuni vengono salvati, altri semplicemente maturano, no? E mettere la testa a posto potrebbe essere un buon modo, o avere la testa a posto potrebbe essere un buon modo per intendere l'effetto del ravvedimento. Perché in questo testo di Prima Timoteo 4:7 ci sono questi due imperativi. Il primo appunto viene tradotto siate dunque moderati e l'altro siate sobri. Comprendiamo che cosa intende dire l'Apostolo con queste parole. La prima si riferisce a una sanità mentale. Siate sani di mente, si potrebbe leggere, si potrebbe tradurre. E sapete, è importante che comprendiamo questa parola, perché essere moderati potrebbe indurci, per questo è importante studiare la scrittura e anche cercare di comprendere i termini originali, perché siate moderati è una parola che sicuramente è una buona traduzione, non sto dicendo che non lo sia, però è una traduzione, una parola che a noi ci potrebbe fare pensare ad altre cose. Chi è un moderato oggi? Chi sono i moderati oggi? Non pensate a politici che dicono io sono il moderato, non sto parlando di questo. Oggi ci sono le elezioni europee, non parlo di politica in nessun modo. Ma chi è un moderato? Un moderato è una persona che non si espone, una persona che prende sempre posizioni mediane. Un moderato è il contrario di un estremista. Oggi essere estremisti è essere la peste dell'umanità. Vuole dire proprio questo l'Apostolo Pietro? No, perché questi cristiani erano accusati di essere estremisti. Erano persone che vivevano in un modo tanto diverso da quelli che gli stavano accanto, che la gente diceva che erano dei pazzi, erano degli stupidi, erano della gente che non capiva niente. La parola qui tradotta siate moderati è appunto tradotta essere sani di mente anche altrove. Sapete che cos'è? È l'esatto contrario del comportamento di quell'indemoniato gadareno che andò incontro a Gesù quando era indemoniato. Guardate insieme a me, in Marco al capitolo 5, dobbiamo comprendere bene la parola del Signore. Guardate cosa dice in Marco al capitolo 5, giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, e appena Gesù fu smontato dalla barca, gli viene subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora, viveva nel cimitero. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, perché spesso era stato legato con ceppi e catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, era furioso. E nessuno aveva la forza di domarlo, era ingestibile quest'uomo. Era un pazzo furioso, noi diremmo, no? Se ci fosse una persona del genere oggi, come la chiamereste? Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri, su per i monti, urlando, percuotendosi con delle pietre. Dice anche Luca, se ricordo bene, che viveva, che era nudo, che girava nudo per le strade. E quando vide Gesù, come gli corse dinanzi, si prostrò, che c'è fra me e te. Ecco, questi sono gli atteggiamenti di una persona che è in un certo modo, sappiamo che era posseduta dal demonio, ma questi sono i suoi comportamenti. Vi ricordate cosa fa Gesù? Gesù lo libera, i demoni che erano una legione vanno a finire nei porci, i porci si gettano a mare, e guardate come va a finire la storia. Quando la gente vide quest'uomo che era stato così, al versetto 15, vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto. Non era più in mezzo ai sepolcri, non era più a girovagare, vestito, non era più nudo, sano di mente, esattamente la stessa parola usata da Pietro. Lui che aveva avuto la legione, e queste persone si impaurirono. Quindi essere sani di mente, o essere sobri, secondo quello che ci dice Pietro, è l'esatto contrario di essere squilibrati, di avere comportamenti che sono fuori dalla, ecco, normalità, ma una normalità non quella del mondo, ma secondo Dio. La stessa parola si usa anche per l'apostolo Paolo, ma sorvolo su questa, che è in pratica qui quello che dice Pietro è l'esatto contrario di quello che stava dicendo nei versetti precedenti. Chi è una persona moderata? Chi è una persona sana di mente? È una persona che non vive nella soddisfazione della volontà dei pagani, nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Questa è la follia del mondo. Questa è la pazzia e la sanità della mente. Che cos'è la sanità della mente? È una condotta santa. È una condotta di una persona che vive secondo la volontà del Signore. Una mente equilibrata, una mente che comprende quali siano le giuste priorità e che quindi le osserva, una mente pacificata che sa distinguere tra le cose gravi e importanti e per le quali vale la pena vivere e morire e sulle quali si può essere, quelle sulle quali si può essere tolleranti, elastici. Una persona che sa valutare e giudicare correttamente le persone e le situazioni. Questa stessa parola qui è sobrietà. Noi la troviamo in Romani al capitolo 12, quando parla di un corretto giudizio di se stessi. Siate, ciascuno di voi abbia un concetto sobrio di se stesso. Significa avere una valutazione onesta, corretta, giusta delle cose. Una mente sana. Fratello Manara, se le persone si vogliono accomodare, se lo fanno in silenzio, puoi permetterglielo, non ci danno fastidio. Scusate questa interruzione. Noi andiamo avanti, non vi distraete. Dicevo, una mente sana, una mente sobria, una mente moderata e anche una mente lucida. Infatti il secondo termine che troviamo qui in Prima Pietro 4:7 si riferisce proprio alla assenza di intossicazione alcolica. Cioè, in realtà, questa era una parola che veniva utilizzata per chi non si ubriacava, no? Siate moderati e sobri. Sobri è anche per noi il contrario di ubriachi. Però, chiaramente, questa parola non si riferisce esclusivamente alla mancanza di bere alcol, ma si riferisce a tutto, e lo potremmo trovare in altri passi del Nuovo Testamento, ma in particolar modo nel modo in cui la usa Pietro. Prima Pietro 1:13 dice così, Dice così: perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. Dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri. Che cosa vuol dire? Significa che, letteralmente significa, dopo aver cinto i lombi della vostra mente. L'idea è quella di una persona che ha una lunga tunica e che per rilassarsi si toglie la cintura. Poi quando deve partire si alza la tunica, si mette la cintura e comincia a camminare. Cioè è pronto per camminare, non è impacciato nel cammino. E qui l'apostolo Pietro sta dicendo questo: la vostra mente deve essere pronta, deve essere disposta a compiere il cammino, deve essere pronta all'azione. Siate sobri, non siate ubriachi, non siate aggravati, non siate appesantiti dal troppo mangiare, non siate appesantiti e non siate pieni di confusione a causa di altri stili di vita. Abbiate delle menti lucide, mantenete la lucidità mentale. Questa è una delle cose che purtroppo spesse volte manca. È qualcosa nella quale si può cadere molto facilmente. Perdere il senso della propria vocazione. Il Signore ci chiama a servirlo, a seguirlo, a compiere un'opera, e noi ci lasciamo distrarre da mille altre cose. Dice, è detto di Giovanni Calvino che era un arco sempre teso, pronto a scoccare la sua freccia. Un arco sempre teso, cioè una persona sempre vigile, sempre attiva, sempre attenta. E la domanda è lucida la tua mente? I soldati nel Vietnam, ci fu una strage nel Vietnam da parte dei Vietcong, e si dice che le persone che arrivavano nel Vietnam non morissero immediatamente, quelli che morivano non morivano nei primi mesi. Perché nei primi mesi erano estremamente attenti alle trappole del nemico. Ma quando si rilassavano un po', dopo un po' di tempo, cominciavano ad abituarsi a quell'ambiente, facevano qualche stupidaggine e venivano uccisi. La mente lucida, la mente sveglia, la mente vigile. E qui concludo l'ultimo punto: ma perché dobbiamo fare tutto questo? A quale scopo dobbiamo essere moderati, dobbiamo essere sobri? Qui il testo lo dice con grande chiarezza, dice che noi dobbiamo essere moderati e sobri. Nel testo viene aggiunta una parola: per dedicarvi alla preghiera. In realtà nel greco non c'è, nel greco dice siate moderati e siate sobri alla preghiera. Che cosa, come si può tradurre? Si può dire che dobbiamo essere moderati e sobri per poter pregare, o allo scopo della preghiera. Per quale ragione, fratelli? Perché è a questo. Questo è uno dei sintomi, vedete, il problema principale di molte persone: lamentano la mancanza di preghiera. Io non prego, non prego quanto dovrei, prego male, prego poco. Ma il punto, questo è un sintomo. Qual è la malattia? A che cosa è dovuta l'assenza o la debolezza nella preghiera? Secondo quello che abbiamo letto, è dovuta a tre cose: la mancanza della consapevolezza dell'approssimarsi del ritorno di Cristo, la mancanza di una mente sana, oppure la presenza di una mente che non è sobria o che è intossicata. Questo è tutto. Voi conoscete prima Pietro, no? Sapete che a un certo punto, al capitolo 3, il versetto 7, Pietro parla delle preghiere dei mariti che sono impedite a causa del loro comportamento rude nei confronti delle mogli. E qui è la stessa cosa. Ci sono cause che impediscono la preghiera. Ci sono cause che distruggono la preghiera, che non ci fanno pregare. E di queste cose ne parleremo domenica prossima, perché desidero essere estremamente preciso e non correre, soprattutto in questo momento che abbiamo una buona opportunità per evangelizzare queste persone che sono venute a trovarci. Quindi, fratelli, attenzione, ne parleremo, il terzo punto lo affronteremo la prossima volta, solo voglio darvi due o tre parole di applicazione. La prima è questa: la beata speranza è presente nel vostro cuore. Qual è la beata speranza? La beata speranza è il ritorno di Cristo. Gesù ha promesso che sarebbe tornato. Aspettando la beata speranza e l'apparizione del nostro Signore, grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Se qualcuno ci dovesse definire, ci definirebbe come è stato definito, come l'Apostolo Paolo ha definito se stesso, quando ha parlato di se stesso come persona che aspettava la corona della giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ci pensi ogni giorno al ritorno di Cristo. Gesù ritorna. Vi assicuro, fratelli, che questo era l'ossessione dei primi tempi della mia salvezza. E ho usato la parola ossessione nel senso proprio, cioè non potevo fare altro che pensare costantemente al fatto che Gesù ritorna, Gesù ritorna, Gesù ritorna, Gesù ritornerà. Quando ero triste pensavo al ritorno di Cristo. Quando mi andavano le cose male pensavo al ritorno di Cristo. E il ritorno di Cristo è bramato da coloro che sono nella sofferenza. Queste persone erano nella sofferenza, ma non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere la speranza continua sempre, in qualunque momento, nella prosperità, nella gioia, così come nella sofferenza. Fratelli, vi lascio un compito per questa settimana. Io ho concluso. Studiate la Scrittura. Fate uno studio biblico sul ritorno di Cristo e pensate, o semplicemente leggete i capitoli in cui Cristo parlerà del suo ritorno, delle sue promesse, e cercate di meditare, di riflettere profondamente su questo. Forse domenica prossima saremo ancora più pronti ad ascoltare quello che il Signore ci vorrà dire. Andiamo a chinare il capo. Padre nostro celeste e Dio onnipotente, noi ti ringraziamo per la tua parola che scruta i nostri cuori e ci ricorda che c'è una fine e che ci stiamo approssimando a questa fine. Non sappiamo quando sarà, nessuno di noi lo sa, ma sappiamo, Signore, che essa viene, che tu non ritardi la tua venuta, come alcuni pensano che tu faccia. Ti preghiamo, Signore, aiutaci a comprendere cosa significa vivere di mente, avere una mente sana, e aiutaci a comprendere cosa significa avere una mente sobria per dedicarci alla preghiera. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.